Uomini e profeti, Evangelo secondo Giovanni, con Gabriella Caramore e Paolo Ricca. Ottava puntata, trasmessa il 24 dicembre 2000.
Buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano e buongiorno innanzitutto a Paolo Ricca.
Buongiorno.
Grazie per essere ancora qui con noi per questo terzo appuntamento sui segni dell'Evangelo di Giovanni. Però per primissima cosa io mi devo scusare per aver detto l'altra volta Ordet di Bergman, naturalmente è di Dreyer. I nostri ascoltatori, che sono bravissimi, ci hanno subito rettificato, anche noi ce ne siamo accorti appena finita la puntata, ma ahimè era andata, errore imperdonabile, hanno detto con ragione. Che possiamo fare?
Rettifichiamo,
oppure con il titolo di un altro film si può dire solo chi cade può risorgere. L'abbiamo usato insieme, mi sembra, un'altra volta.
Semmai quello che si può dire è che quel film in realtà è tratto da un'opera teatrale di un pastore che è stato martire del nazismo, è stato fucilato dai nazisti che avevano occupato la Danimarca. Il nome del pastore è Kai Munk, che deve essere annoverato tra i grandi testimoni cristiani del nostro secolo.
Ecco, quindi possiamo aggiungere eventualmente delle cose che sono importanti e ci aiutano anche a capire la forza di quel testo. Però ecco, torniamo all'Evangelo secondo Giovanni, ai segni che Gesù dà per rivelarsi. Ci aspettano vari scenari oggi, speriamo di riuscire a farli tutti adeguatamente.
Sì, speriamo. Sono rispettivamente la moltiplicazione dei pani, poi Gesù che cammina sulle acque, e il terzo è Gesù che lava i piedi ai discepoli.
Ecco, allora vediamo di iniziare subito a leggere questi brani, anche perché effettivamente poi dispiace qualche volta, che, non so, noi siamo costretti a tagliarli, tiriamo via, andiamo veloci, invece
dispiace soprattutto tagliare la parola biblica, sarebbe meglio forse tagliare qualche volta un po' la nostra, siamo sempre inclini a sopraffare qualche volta il testo biblico, invece
è vero, e tuttavia insomma bisogna accompagnarli questi testi,
ma anche esserne accompagnati, bisogna parlare ma anche ascoltare.
E allora cominciamo subito con l'ascoltare la prima parte della moltiplicazione dei pani, capitolo 6, versetti dall'1 al 15, nella lettura che sta facendo per noi Ludovica Modugno.
Qualche tempo dopo, Gesù si recò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e vedendo i segni che compiva con gli ammalati, lo seguiva una gran folla. Gesù salì sul monte e si mise a sedere con i suoi discepoli. Era prossima la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzando gli occhi e vedendo accorrere una folla grande, Gesù si rivolge a Filippo. «Come potremmo comperare del pane per sfamarli?» Glielo diceva per metterlo alla prova, ben sapendo cosa stava per fare. Gli rispose Filippo: «Per darne un pezzo a ciascuno non basterebbero 200 denari di pane». Uno dei suoi discepoli, Andrea, il fratello di Simon Pietro, gli dice: «C'è qui un ragazzino che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci arrostiti. Ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli mettere a sedere». Sul posto c'era molta erba. Così quegli uomini, che erano circa 5.000, si misero a sedere. Allora Gesù prese i pani, disse la preghiera di ringraziamento e li distribuì ai commensali, e così anche il pesce, a volontà. quando si furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete gli avanzi, perché nulla vada perduto. Allora li raccolsero, e con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato, riempirono 12 ceste. Visto il segno che aveva compiuto, quella gente diceva: è certamente il profeta, quello che deve venire nel mondo. Allora Gesù, rendendosi conto che volevano prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, da solo.
Allora, Paolo Ricca, ecco, dopo continueremo in questa lettura perché c'è tutta una spiegazione che Gesù dà di questo. Ecco, questo è un episodio molto raccontato anche negli altri Vangeli.
Il più raccontato di tutti i miracoli di Gesù, perché è raccontato ben 6 volte, 2 volte in Marco, 2 in Matteo e una ciascuna in Luca e Giovanni. Vuol dire che è certamente un episodio centrale, sia nel senso che è quello che ha fatto molta impressione nella generazione che l'ha vissuto, sia nel senso che gli evangelisti lo considerano in qualche maniera il clou di tutta la storia di Gesù, il momento in cui appare meglio finalmente chi egli è, cioè un episodio rivelatore.
Ecco, allora vediamo perché effettivamente ne ha fatti molti di gesti straordinari, allora perché questo del pane, e vediamo anche che cosa ha di diverso questo episodio raccontato nell'Evangelo di Giovanni.
Direi che la cosa diversa, notevolmente diversa, è questa, che mentre negli altri Evangeli la moltiplicazione dei pani risponde anzitutto a un bisogno della folla che è affamata perché ha ascoltato Gesù per tanto tempo, è tardi, non può ritornare a casa, eccetera, eccetera. Tutto questo qui non c'è, non solo, ma mentre negli altri Vangeli sono i discepoli che prendono l'iniziativa di interessare Gesù a questa faccenda, qui è Gesù stesso che propone, in altre parole,
Fa quasi una domanda provocatoria, sì, a Filippo, no?
Sì.
Cioè, gli dice: e come facciamo a comprare del pane per sfamare?
Sì, ma appunto non si dice né che la gente avesse fame, né che lo chiedesse. Quindi è tutto un inizio.
È una messa alla prova. Anche
è una
qui,
messa,
no?
Alla prova, ma soprattutto, appunto, mentre negli altri Vangeli il miracolo risponde a un'esigenza della folla, qui sembra quasi che risponda a un'esigenza di Gesù. Cioè è Gesù che sa già quello che farà, è Gesù che praticamente attraverso questo gesto vuole manifestare se stesso.
Ecco, questo carattere rivelativo che lei diceva,
sì,
che hanno i segni nel quarto Evangelo.
Sì.
Ecco, però prima di arrivare a questo, effettivamente la folla viene sfamata, saziata,
ecco,
questo pane,
ecco,
c'è.
Appunto, anche qui notiamo la materialità del segno, che non viene per nulla esclusa o diciamo spiritualizzata. No, qui c'è gente, 5.000 persone, questi pani vengono moltiplicati e la gente mangia, la gente è saziata. E questo è il primo livello, chiamiamolo così, del miracolo, quello più ovvio, anche molto importante, e cioè Gesù vuole che ci sia del pane per tutti, e per far questo lo moltiplica. Come lo moltiplica? Distribuendolo. E è importante notare che qui Gesù non crea del pane in più, diciamo così, cioè non adopera una specie di bacchetta magica come succederebbe in una fiaba. Agitando la bacchetta magica, ecco che si crea il pane. No, utilizza il pane che c'è. Praticamente, che cosa vuol dire? Vuol dire che il miracolo consiste nella distribuzione, nella socializzazione, consiste nel fatto che il mio pane deve diventare anche il tuo, che il nostro deve diventare anche il loro. Così accade la moltiplicazione. Moltiplicare dividendo, cioè condividendo. Ecco il miracolo. Cioè che...
Quindi lei vuol dire che il pane che c'è, se noi guardiamo noi oggi, sì, che siamo pieni di pane, cioè il pane che c'è, basterebbe distribuirlo.
Esatto. Basterebbe distribuirlo, basterebbe condividerlo. E invece lo buttiamo nella spazzatura. Questo è quello che succede. E questa è la tragedia del nostro, una delle tante, ma certo una delle maggiori tragedie del nostro tempo, che non c'è mai stato tanto pane nel mondo, mai in tutta la storia dell'umanità, e non c'è mai stata tanta morte per fame in tutta la storia dell'umanità.
Una delle tragedie, una delle colpe, possiamo dire.
Una delle colpe, io credo anzi che sarà forse la cosa che più ci verrà a noi che stiamo vivendo proprio questo tempo e viviamo in questa terribile, spaventosa contraddizione, sarà quello che verrà rimproverato davanti a Dio, a questa generazione, il fatto di non essere riuscito, di non aver saputo o voluto condividere il pane che c'era, provocando così, o comunque accettando così, la morte di milioni di creature umane, semplicemente non perché il pane non c'è, ma perché non è condiviso.
Ecco, ma che individualmente che si può fare secondo lei? Perché ciascuno di noi poi si sente responsabile, ma che cosa fa?
Beh, insomma,
da un pochino del proprio pane, ma insomma non è una gran cosa.
Appunto, anche qui i 5 pani sono pochi, cioè non bisogna disprezzare il poco che si può fare. Io credo che una delle lezioni di questo episodio è proprio quello. Il poco che fai attraverso le organizzazioni che ci sono oggi, l'UNESCO, l'ONU e tante altre iniziative laiche o anche religiose, la Caritas per fare un nome, da noi, eccetera. Ecco, io dico, tutto questo non è certamente la risposta ultima, ma è un frammento di quella operazione più ampia che bisogna fare per giungere a una condivisione strutturale, perché il problema è questo: non c'è la condivisione, non ci sono le forme strutturali, sì, per condividere. Ecco, queste bisogna crearle. Queste
Quindi agire sul piano individuale, sul piano politico,
sul piano
sociale.
Sì, però
più che si può, insomma, fare più che si può, spingere, si può, sì, ecco, non fare la piccola elemosina, ma spingersi fin dove si può.
Fin dove si può, appunto, certamente sconfinando nel settore politico, questo è inevitabile, però appunto ricordando i 2 pesci, che non sono niente per 5.000, come giustamente dice il testo, però dice no, partendo dai 2 pesci puoi arrivare a sfamare i 5.000.
Ecco, poi tanto sul pane ci torniamo ancora, ma ecco, sul piano, come dire, non più profondo, perché anche questo è sufficientemente profondo, ma sul piano più rivelativo
invece
questo episodio che cosa ci dice?
Ci dice che Gesù non è soltanto colui che dà il pane, è anche colui che è il pane.
Prima di arrivare alla lunga spiegazione, però, l'episodio finisce con Gesù che si ritira, si isola da solo. Allora, perché questo episodio di grande donazione alle masse, alle folle? Tra l'altro, forse va notato che qui è Gesù che distribuisce il pane, no?
Sì.
I discepoli,
quindi
si mette lui a distribuirlo, no?
Sì.
Ecco, poi si ritira.
Naturalmente si mette lui a distribuirlo, perché questo facilita poi la comprensione dell'essere,
sì,
il
sì,
pane.
Sì, in prima persona. Ecco, però vediamo prima questo isolamento che c'è poi non solo qui, c'è tante volte, no?
Sì,
questo...
e soprattutto c'è poi alla fine, o meglio in senso inverso alla fine del paragrafo, del capitolo, ma è molto interessante che appunto Gesù si rivela e... nel momento in cui si rivela, la gente capisce o crede di capire, ma in realtà fraintende. La gente dice: questo è il profeta che doveva venire prima della fine dei tempi, cioè doveva praticamente inaugurare quelli che nell'attesa degli ebrei era l'attesa messianica, l'attesa della fine, l'attesa del famoso shalom, eccetera, eccetera, della pace, della gioia, della felicità, della fine delle contraddizioni, della morte, eccetera, eccetera. Ecco, e allora appunto loro dicono: ecco, lo vogliamo fare re? Gesù intuisce che lo vogliono fare re, lo vogliono incoronare Messia, ma Gesù si ritira perché dice, pensa, qui c'è un equivoco terribile. È vero che io sono re, ma non sono quel re che essi pensano che io sia. Ecco. E è vero che io sono Messia, ma non sono Messia nei termini in cui di solito la gente pensa al Messia, pensava al Messia, ecco, in quei
termini. C'è questo equivoco che accompagna tutta la vita di Gesù fino alla croce, naturalmente. E, ecco, qui c'è un episodio poi intermedio, però procediamo ascoltando che cosa dice Gesù, cioè che cosa vuole spiegare di questo elemento del pane.
Sì.
Il giorno dopo, la folla che stava al di là del mare salì sulle barche e andò a Cafarnao in cerca di Gesù. Trovatolo dall'altra parte del mare, gli dissero: «Rabbi, da quando sei qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato a sazietà di quei pani. Affaticatevi non per il cibo che va a male, ma per quello che resta per una vita eterna, quella che il Figlio dell'uomo vi darà. Su di lui il Padre, Dio, ha posto il suo sigillo. Gli dissero allora: cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: credere in colui che egli ha inviato. Ecco l'opera di Dio. In verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma mio Padre vi dà il vero pane dal cielo, perché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame, e chi crede in me non avrà sete mai più. Ma ve l'ho detto che anche se mi avete visto, non credete.
Ecco, allora Gesù prima fa il gesto e poi spiega. È come se fossero delle parabole, no? Prima un livello di immediata comprensione e poi un tentativo di spiegazione. Però nonostante che lui spieghi, gli altri appunto non lo capiscono. Io ve l'ho detto, ma voi non credete. Avete visto, non credete.
Ecco, questo appunto, la rivelazione di Dio non suscita consenso. La rivelazione di Dio è nello stesso tempo, anche in maniera molto drammatica, la rivelazione dell'incredulità. Voi avete veduto, avete visto, avete udito e non credete. È un tema caratteristico del quarto Evangelo, e nel senso che è soprattutto il quarto Evangelo che sottolinea questo aspetto. Più diventa chiaro chi è Gesù, più aumenta la sua solitudine. Più si sa o si comincia a intuire la sua identità, meno si crede in lui. È il tema del Dio straniero nel mondo. Dio è straniero nel mondo quando viene a visitarlo, diciamo così, perché nel frattempo l'uomo si è estraniato rispetto a lui. E c'è una distanza che cresce quanto più si fa chiarezza, in un certo modo.
Sì, ecco, però, ecco, Gesù che dice io sono il pane della vita, è anche comprensibile che non sia accettato, cioè lui non viene a dire Dio è, non so, non viene a dare diretta spiegazione di Dio, ma dice io. È importante capire,
sì,
anche
questo...
ora, cioè è un rifiuto molto legittimo. Tuttora.
Sì, assolutamente legittima, perché è una pretesa intollerabile quella di Gesù. È chiaro, perché appunto, come del resto vedremo nell'altro episodio, effettivamente qui c'è una sorta di identificazione. Quella vita che è Dio, lo sono io. Quindi c'è effettivamente una concentrazione, se così posso dire, della realtà di Dio nella persona e nell'opera di Gesù.
Ecco, ma cosa vuol dire dicendo io sono? Cioè, ormai sono parole che magari sulle quali non ci fermiamo neanche più, no? Ma io sono il pane della vita, che cosa può voler dire?
Lo dice Gesù molto, molto chiaramente, cioè io sono colui che può dare alla vita umana una consistenza più forte della morte. Ecco, intanto c'è questo tema della vita che naturalmente Gesù mette in discussione. Che cosa vuol dire vivere? Non vuol soltanto dire mangiare il pane, ad esempio.
Ecco, però ecco. Anche questo non è sufficiente. Cioè, allora il pane della vita, d'accordo, non è solo il pane, però potrebbe essere, noi ci potremmo nutrire dei nostri affetti, della nostra relazione al mondo, di Dio per chi crede in Dio. E perché invece arriva uno e dice io sono
quel senso
della vita, diciamo.
Perché nella logica dell'Evangelo di Giovanni questo uno è l'incarnazione dell'amore di Dio, cioè in fondo quello che fa vivere è l'amore di Dio che in Cristo ha preso corpo, ha preso forma, ha preso storia, è diventata carne. Ecco il tema della carne che ricorre nell'ultima parte
però,
del capitolo.
Però ecco, non può essere altro che una scommessa alla Pascal. No?
Sì, sì, certo, ma diciamo che la fede è una specie di morte e risurrezione, non è nulla di meno. Ecco perché anche il tema, c'è tutto il capitolo, quando vedremo il capitolo 11 dove si parla della risurrezione di Lazzaro, anche lì in un certo senso non è, la risurrezione di Lazzaro è una metafora del passaggio dalla incredulità alla fede. E quindi sì, bisogna morire per credere. E la fede è una risurrezione, è l'inizio di una nuova vita. Questa radicalità non la possiamo, credo, lenire in nessuna maniera.
E quindi, bisogna morire per credere, che vuol dire? Cioè, dobbiamo morire nelle nostre convinzioni,
nei nostri presupposti, nelle nostre idee, tutto quello che appunto credevamo che fosse Dio, ad esempio, no? Bisogna, lo vedremo poi tra poco quando parleremo della lavanda dei piedi, ecco, che cos'è divinità? Che cosa vuol dire essere Signore? Ecco, noi abbiamo naturalmente tutta una serie di idee, di concetti e preconcetti che devono morire, ecco. Ma anche il nostro essere centrati su noi stessi, cioè il fare della nostra vita ciò che ruota intorno al nostro io, anche questo deve morire, ecco. In quanto che Cristo decentra la nostra vita, nel senso che la colloca in due altri centri che sono il prossimo e Dio, come sappiamo dal comandamento, il grande comandamento che Gesù ha dato, per dire, cioè effettivamente lei ha ragione di dire che questa richiesta, questa pretesa, questa presentazione di Gesù, insomma, è una sfida incredibile. Ecco,
una sfida, sì.
E noi, difatti, l'Evangelo di Giovanni, che appunto rappresenta in fondo la forma più matura della riflessione della prima generazione cristiana sull'apparizione, sulla storia di Gesù, è quella che più degli altri sottolinea l'opposizione, fin dall'inizio e fino alla fine. Anche alla fine di questo capitolo vedremo che la gente se ne va. Comincia a andarsene, i discepoli se ne vanno, molti, dice, se ne vanno, tanto che Gesù dice ai dodici, ve ne volete andare anche voi, dato che ormai tutti se ne... Cioè, più Gesù si fa impertinente, se posso adoperare questa parola, nel senso che dice, io sono colui che posso nutrire la tua vita, non soltanto per i 60, 80, 90 anni che camperai, ma per l'eternità, cioè darle una consistenza che non tramonterà, che sarà anche più forte della morte. A quel punto lì la gente dice no grazie, preferisco stare con la mia famiglia, con i miei affetti, con le mie cose, con la mia beneficenza, con la mia... Insomma, stare come sono, insomma, dopo tutto, non voglio essere disturbato. Questa è una reazione più che legittima e il quarto Evangelo la descrive con molta fedeltà, con molta fedeltà. Non dimentichiamo che è nel quarto Evangelo che c'è l'unico tentativo di lapidare Gesù. Che cos'era la lapidazione? Lo sappiamo, era la punizione, la sanzione della bestemmia, perché per la sua generazione, ma per la nostra è la stessa identica cosa, questa o è follia o è bestemmia.
Ecco, poi sul pane di vita Gesù si sofferma ancora e dice altre parole che noi non riusciamo a leggere.
Sì, ma le leggeremo poi.
Le leggeremo.
Se Dio vuole. Ma sì, cioè lui poi questa
poi vita... Poi il pane in tutta la Bibbia, non soltanto nei quattro Evangeli, è un elemento...
Fondamentale, appunto.
Molto presente, no? La parola di Dio.
Ecco, ma io trovo che dobbiamo cogliere la metafora, due punti. Primo, il fatto che nutre, che ti fa vivere, ti fa campare, cioè dà consistenza, dà valore alla vita. Cioè senza questo la vita diventa povera, la vita diventa meno significativa o per nulla significativa, uno. E due, c'è il fatto che il cibo fa tutt'uno con il nostro organismo, diciamo così. È una metafora molto materiale che però vuol dire che Gesù vuole diventare il nostro cibo, cioè entrare nella nostra vita, farne parte intima, ecco, entrare in profondità, non essere soltanto colui che mi dà qualche cosa, allora lui è lì e io sono qua, no, vuole essere parte del mio essere, ecco io sono il pane della tua vita. Ecco il senso, capito? Vuole diventare, entrare in un rapporto più intimo, in un rapporto più profondo, più personale. Allora la gente dice, no, per carità, non voglio bruciarmi con questo fuoco, alla larga. Io capisco molto bene la reazione. Sì, ma sono contento che l'Evangelo di Giovanni sia così chiaro.
Senta, procediamo allora. Abbiamo altri due episodi, abbiamo annunciato, uno molto breve ed è Gesù che cammina sulle acque, anche questo non nuovo, però con delle novità rispetto a come era stato raccontato negli altri.
Venuta la sera, i suoi discepoli scesero al mare e saliti su una barca, si diressero all'altra riva del mare, verso Cafarnao. Erano già calate le tenebre e Gesù non li aveva ancora raggiunti e il mare era agitato da un forte vento. Avevano già remato per 3 o 4 miglia quando, scorgendo Gesù camminare sul mare e avvicinarsi alla barca, si impaurirono. Ma egli dice loro: «Io sono, non abbiate paura». Volevano allora prenderlo a bordo, ma subito la barca toccò terra, là dove erano diretti.
Allora, questo episodio, per la verità, in mezzo, dentro questo contesto del pane e... Ecco, qui non c'è nessuna tempesta da sedare, nessun discepolo da salvare.
No. C'è un personaggio da rivelare, ancora una volta, cioè l'identità di Gesù, ma qui effettivamente appare in quel impressionante io sono che egli pronuncia. Noi sappiamo quale eco una parola di questo genere doveva suscitare nell'animo degli ebrei, ma persino nei nostri animi suscita qualche cosa di analogo, perché ricordiamo immediatamente l'episodio del pruno ardente dove Dio, richiesto da Mosè, rivela il suo nome e il suo nome è appunto io sono. Cioè praticamente Gesù in questa notte parte decisiva, dopo la moltiplicazione dei pani, aumenta per così dire il grado di rivelazione della sua identità, identificandosi con Dio, attribuendosi il nome di Dio. Cioè, colui che ha moltiplicato i pani, e possiamo aggiungere colui che ha detto io sono il pane della vita, è Dio.
Ecco, allora qui c'è come un crescendo della rivelazione, sì, di Gesù. Io sono il pane della vita, io sono, ancora più significativo, sì, se vogliamo. E poi però
Dio
lei,
senza attributi.
Ecco, senza attributi. E poi lei però ha accostato a questi episodi, a questo episodio del pane e dell'acqua, quello della lavanda dei piedi che si trova solo in Giovanni.
Che si trova solo in Giovanni e che naturalmente è lo specchio della divinità di Gesù. È un episodio straordinario, in questo senso ho detto è il miracolo più grande, ma in un certo senso appunto è anche il...
Non è un miracolo, non è perché un miracolo. Racconta un gesto molto, molto umile, molto,
sì,
un gesto che noi non pratichiamo mai, no? Non laviamo mai i piedi a nessuno.
No, naturalmente oggi è diventato, ha assunto un valore metaforico, un valore, sì, simbolico, molto eloquente però.
E chi invece al tempo di Gesù lavava i piedi?
Erano gli schiavi, era una tipica attività dei servi.
Quando il
famiglia,
Signore rientrava evidentemente.
Quando il Signore, quando un ospite entrava, naturalmente la prima cosa lo schiavo gli lavava i piedi.
Senta, vediamo se riusciamo a leggerlo per intero questo episodio al capitolo 13.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era arrivata la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo il tradimento nel cuore di Giuda, figlio di Simone Iscariota, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva consegnato tutto nelle mani, che era uscito da Dio e che a Dio tornava, si alzò da tavola e depose i vestiti, prese un telo e se ne cinse. Poi versò acqua in un catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, asciugandoli con il telo di cui era cinto. Quando si avvicinò a Simon Pietro, questi gli disse: «Signore, ma tu vuoi lavarmi i piedi?» Gesù replicò dicendogli: «Quello che io faccio, tu non lo capisci ancora, lo comprenderai dopo». E Pietro a lui: «Non mi laverai i piedi, mai». Gesù gli ribatté: «Se non ti lavo, non avrai parte con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e la testa». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi, prese di nuovo i suoi vestiti, si mise a sedere e disse loro: «Capite che cosa vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, poiché lo sono. Quindi se io, il signore e il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi l'un l'altro. Vi ho dato un esempio, perché voi facciate proprio come io ho fatto a voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo signore, né un inviato più grande di chi lo manda. Se sapete queste cose, sarete beati mettendole in pratica. Non parlo per tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Chi mangia il mio pane ha alzato su di me il suo calcagno. Ve lo dico adesso, prima che accada, perché quando accadrà, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi poi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
Ecco, qui al versetto 20 ci fermiamo, poi c'è l'annuncio del tradimento e poi si prosegue. E, sì, ha ragione, direi, un grande miracolo in un certo senso, una piena rivelazione.
Una piena rivelazione che però scandalizza, ovviamente.
In un certo senso però qui, poi veniamo alla lavanda dei piedi, è più chiaro nell'ultimo passaggio, no? Il tramite di cui si fa Gesù, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Sì, questo ricorreva anche in altre affermazioni precedenti, ma...
Ecco, però rispetto a certe affermazioni dirette, diciamo qui...
Sì, ma l'identificazione non è mai esclusiva, cioè non è che Gesù vuole mai esaurire la realtà di Dio, ma vuole incarnarla. Senza esaurirla, perché resta appunto sempre il riferimento al Padre, il riferimento quindi a qualcuno che in un altro passo dice è più grande di me. Però la cosa importante, insomma, l'intenzione dell'Evangelo è appunto quella di dire la realtà di Dio, che è più grande della realtà di Gesù, è totalmente presente e percepibile in quella di Gesù.
Ecco, per incarnarla e per mostrare che la incarna, compie questa lavanda dei piedi dei suoi discepoli.
Sì, sì. In cui naturalmente c'è la figura di Pietro che rappresenta un po' noi, nel senso che siamo, dice, ma che cosa sta succedendo qui? Tutto il mondo è capovolto, anche il cielo è capovolto, non c'è più religione, si potrebbe dire. E quindi è veramente una cosa straordinaria, tanto che ci sono degli studiosi che dicono che gli altri Evangeli non hanno avuto il coraggio di includere questo episodio nel loro racconto. Soltanto Giovanni ha osato tanto. E potrebbe darsi che sia così, perché non dimentichiamo, qui siamo nell'ultima cena. Questa è quello che negli altri Evangeli è l'ultima cena. Nel corso di questa cena, negli altri Evangeli, si racconta l'istituzione della, di quella che poi si chiama l'Eucaristia, la cena del Signore, e qui invece non c'è questo racconto, e sembrerebbe quasi che il racconto della lavanda dei piedi sostituisce il racconto dell'istituzione della cena. Questo può essere spiegato in tanti modi, ma un modo abbastanza plausibile è questo. Siamo alla fine del primo secolo, comincia a diffondersi nella Chiesa cristiana una mistica di tipo eucaristico, per cui si dice essere in comunione con Gesù, con Cristo, significa appunto fare l'esperienza mistica della partecipazione al pasto sacro, al pasto eucaristico, e qui Giovanni dice no, la più forte identificazione con Gesù la si ha nel momento in cui tu lavi i piedi al tuo fratello o al tuo prossimo, cioè la comunione con Cristo non è di tipo mistico, eucaristico, sacramentale, eccetera, ma è di tipo diaconale. Gesù qui è il classico diacono, colui che serve.
C'è un bel passaggio, adesso non l'ho portato purtroppo, di Sergio Quinzio, che dice i cristiani hanno finito per identificare l'Eucaristia come una specie di fine invece che di segno, per l'appunto.
Esatto.
Conviene, ne conviene.
Sì.
E quindi hanno equivocato, cioè non è il fine ultimo l'Eucaristia, ma deve essere segno di qualcosa.
Il segno di qualcosa è... comunque non deve mai essere dissociata quantomeno dal gesto del servizio, cioè dalla
ecco
forma.
Vediamo allora che cosa Gesù rivela di Dio in questo gesto, allora di
rivela che essere Dio significa farsi servo, stare in alto significa scendere in basso, la via di Dio non è quella che sale, ma quella che scende.
Quindi
Natale,
un Dio che scende.
il Dio che scende, il Dio che si fa servo, il Dio che scende nelle catacombe della umanità, che scende nei bassi fondi. Ecco, questo è il cielo. Il bassifondo è il cielo, è il luogo di Dio, il luogo dove Dio ci dà appuntamento.
E dunque, per chi invece è in terra, rovesciare l'ordine e farsi, cioè scendere a nostra volta.
Sì, ricostruire il mondo partendo dal basso, partendo dal fondo. Ecco, noi partiamo sempre dall'alto e qui si parte dal basso. La vera rivoluzione di Dio, se vogliamo adoperare questo termine, è un annuncio. Non ci stupisce naturalmente che Pietro si scandalizzi, che dica ma mai, ma come, non è possibile, ecco. E non stupisce che anche noi siamo imbarazzati, non stupisce il fatto che questo, che potrebbe essere considerato un sacramento, o forse addirittura l'unico sacramento istituito da Gesù, non ha praticamente trovato posto nelle liturgie delle chiese, se non in forme molto deviate.
Simboliche,
sì, rappresentative. Molto simboliche, sì, perché qui poi è un...
Però ha trovato posto in molte vite.
In molte
vite di credenti.
In molte vite di credenti, che sono veramente lo specchio di una comprensione vera della divinità, così come la presenta l'Evangelo. E è importante notare che Gesù non rinuncia naturalmente al suo titolo di Signore, di Maestro. Voi mi chiamate Signore e Maestro, e lo sono, ma appunto per Gesù essere Signore non significa creare dei servi, avere dei servi, come per tutti.
Farsi lavare i piedi,
ma significa lavare lui i piedi ai suoi discepoli. Insomma, ripeto, questo è un Evangelo, è un annuncio talmente luminoso, talmente straordinario, che apre speranze per tutti, ma soprattutto per gli ultimi, ma anche per i penultimi, che, insomma, non c'è una parola più bella di questa.
Questo è il segno, insomma.
Questo è il segno dei segni, potremmo dire.
Va bene, allora grazie, un saluto a tutti, un saluto in particolare a Paolo Ricca, un grazie naturalmente a lui, e ci sentiamo sabato prossimo. Thank you.